Cari compagni, buongiorno. Cominciamo appunto il dibattito. Visto che lo spazio è molto grande e io fatico a individuare bene tutte e tutti, vi chiedo di alzare la mano, prendo gli interventi chiedendovi il nome, così semplicemente lo segno, poi sarete voi a presentarvi con la realtà che rappresentate. Abbiamo quasi 2 ore abbondanti, in realtà abbiamo fino all'1:30, quindi c'è spazio per tutte e tutti. Cerchiamo di tenerci entro i 5 minuti a testa, magari io vi do un segno quando manca un minuto, così diamo il tempo e il modo a tutti quanti di parlare. Indicatemi quando ci siete con la mano.
Paolo Giannone, vengo lì o parlo qua?
Qua sicuramente ti è più comodo col microfono, forse è meglio, se non è un problema, sì, ecco, venite qua per parlare, perché...
una specificazione al MAS e poi dire un'altra cosa. Ecco, volevo sapere questo, so che specialmente nella zona che adesso è di fatto... ancora controllata dai russi, quindi verso Kobane eccetera, e tutta la striscia, tranne la striscia dei 30 km, dei profondità di 30 km per lunghezza di 100 km, difesa auto del popolo curdo è diminuita molto, perché appunto la difesa è sotto il controllo soprattutto dei russi e dei siriani. Ecco, questo come influisce sulla continuazione del confederalismo democratico? Cioè, in poche parole, il confederalismo democratico riesce in questa situazione dove la difesa del popolo non è più in mano ai curdi a resistere, o viene estremamente limitato? Questo è una cosa che a me interessa particolarmente, penso che interessi a tutti, insomma, se il confederalismo riesce in questa situazione, con gli attacchi turchi e con questa situazione, ad andare avanti. La seconda cosa che volevo dire è questa: io credo che occorra impegnarci, perlomeno qua in Italia e credo qui in Europa, e secondo me in questo senso lo sforzo non è altissimo, in 2 cose, sicuramente gli aiuti che ognuno di noi attraverso le proprie associazioni nelle quali militiamo, diciamo, usiamo questo termine, militiamo, vanno avanti. E però secondo me c'è una cosa: non riusciamo a portare avanti con anche all'interno delle forze politiche che io chiamo di sinistra, diciamo di sinistra, che sono più sensibili al nostro problema, la questione del confederalismo democratico. Cioè c'è una grossa difficoltà da parte delle associazioni, da parte dei partiti, da parte degli intellettuali a capire e a avere, diciamo, un'attenzione particolare alla questione del confederalismo democratico. Io credo che un nostro compito debba essere quello di portare avanti soprattutto questa questione, che potrebbe essere anche utilissima per un rinnovamento della sinistra italiana. Io credo appunto che ci siano nel confederalismo democratico tutti i germi per una rinascita e un rilancio anche della sinistra italiana. Però ecco, in questo senso io chiedo soprattutto al MAS di farsi portavoce presso tutte le realtà italiane di praticamente aumentare, ecco, questa attenzione da parte di noi che lavoriamo per la questione curda e per la questione dello Giave, eccetera, eccetera, su questo aspetto, sull'aumentare, diciamo, la nostra azione sull'esposizione delle idee del confederalismo democratico, specialmente per coloro che sono poi all'interno di associazioni di partiti di far sì che questa idea del confederalismo democratico passi, perché vedo che c'è molta difficoltà. Io ho parlato anche con intellettuali italiani tipo Dorsi eccetera, e però c'è una grossissima, e come lui con altri, c'è una grossissima difficoltà a far passare queste idee. Ecco, io credo che lo sforzo nostro quindi debba essere duplice: da una parte azioni, diciamo, che io chiamo semplicemente umanitarie, quindi degli aiuti eccetera, ma un'azione anche politica, e secondo me questa è una cosa che dovrebbe impegnarci di più. I modi magari li studiamo insieme.
Claudio, dalla Sicilia. Io ho una domanda delle cose che purtroppo sono pericolose. Dico, cosa succede con il petrolio? Il petrolio ha rovinato il Kurdistan iracheno, per cui è impossibile che il popolo faccia qualcosa, non solamente i soldi in mano ai ricchi che comandano lì. E ora a Deir ez-Zor com'è che ci sono i nostri insieme agli americani? Cosa si fa del petrolio lì? Non si riesce a sapere nulla.
Gabriele Ancona, visto che il governo italiano non capisce, insomma, la nostra lingua, volevo capire quanto strategica poteva essere un'azione congiunta con la Grecia, un dialogo aperto con la Grecia, se fosse, insomma, il caso di procedere su questa strada.
Buongiorno a tutti, Camilla da Milano, da Tegin. E io volevo chiedere qual è la posizione che la comunità europea ha preso negli ultimi anni e più recentemente, e magari se ci sono delle informazioni anche riguardo ai singoli stati. E poi riguardo invece allo Stato italiano, quali sono secondo voi le richieste in particolare che dovremmo fare noi? A me vengono in mente delle richieste riguardo ai rifornimenti militari che l'Italia dà alla Turchia, ma se ce ne sono altre che magari a me non vengono in mente. Grazie mille.
Sono Alfio di Un Ponte Per. Io penso che la bella relazione, anche molto preoccupata, che ci ha fatto il Mazz deve portarci a riflettere sui prossimi passi che dobbiamo compiere, no? E questo è quello che faremo anche nel pomeriggio. Penso che la situazione è complicata, come diceva il Mazz. C'è un versante, c'è una fortissima tendenza alla guerra nel Mediterraneo, non solo sullo scenario libico, ma anche sulla questione dello sfruttamento dei giacimenti di gas naturale nel Mediterraneo. La Turchia sta facendo la voce grossa, sta veramente alzando il livello dello scontro con dentro i suoi alleati della NATO e più in generale spostando migliaia di persone sulla Libia che sono combattenti jihadisti o comunque reclutati nei campi profughi turchi, siriani in buona parte. E questa cosa può darsi che sfugga di mano e che si vada nei prossimi mesi a una confrontation di tipo diverso, e questo potrebbe anche cambiare il quadro delle alleanze. Ovvio che non è una cosa che auspico, perché la guerra è sempre un elemento in cui poi i primi a rimetterci saranno le popolazioni civili, ma è evidente che questi alchimisti dei nostri governanti a livello planetario stanno sottovalutando la miccia che si sta innescando nel Mediterraneo. Il secondo elemento è che l'esperienza del Rojava, del confederalismo, in verità non è isolata in Medio Oriente, perché se non ci fosse stata questa maledizione del Covid-19, noi abbiamo un Medio Oriente in forte ebollizione. Le manifestazioni popolari contro la corruzione, contro i governi, diciamo, servi o degli americani o degli iraniani in Iraq, le mobilitazioni che si sono avute in Libano, ciò che sta avvenendo in Algeria anche, per molti aspetti, hanno, diciamo, alcuni punti programmatici che si richiamano ad alcuni punti che il movimento curdo, in particolar modo nell'esperienza in nord-est della Siria, ha portato avanti. Per cui, diciamo, un alleato sociale esiste in Medio Oriente, forse più che da noi. Sul versante nostro, più italiano, noi non dobbiamo passare la guardia nella pressione sul governo e sul Parlamento su una promessa che il governo italiano ha fatto quando ci fu l'invasione da parte della Turchia del nord-est della Siria, cioè quella che le commesse future di armi alla Turchia sarebbero state bloccate. È chiaro che era un'opera dilatoria da parte del governo. Intanto mandiamo le armi che sono già pronte, e per quelle future c'era questa promessa. Ora si tratta di sviluppare un'iniziativa di pressione sul governo, perché è chiaro che l'operazione passa di mesi, l'opinione pubblica si dimentica queste cose. Abbiamo, ripeto, una difficoltà, mentre a febbraio, fino a febbraio, facevamo centinaia di iniziative a sostegno del popolo curdo, assemblee nelle scuole, eccetera. Da febbraio in poi, con l'emergenza Covid, questa cosa è andata un po' fiaccandosi. Capisco le difficoltà e la richiesta di solidarietà e di iniziativa da parte dei nostri compagni e compagne curde, e nelle difficoltà vediamo di portare avanti sia il versante umanitario sia il versante di sensibilizzazione politica, specialmente tra le giovani generazioni, che sono quelle più sensibili alla novità che la proposta politica dell'esperienza del confederalismo ha messo in campo.
Sì, ciao, io sono Laila e volevo chiedere a Ilmaz se ci può aggiornare rispetto anche all'ultimo attacco che si prevede a Shingal, della condizione delle donne, perché nell'ultimo attacco che si è scatenato 4 anni fa più di 5.000 donne sono sparite, tantissime sono state stuprate, altrettante sono state vendute al mercato delle schiave. E come schiavi, insomma, e vorrei sapere se da questo punto di vista si sta cercando di fare qualcosa e se ci puoi aggiornare. Grazie.
Sono stato io. Se non ci sono domande, io volevo chiedere invece se ci sono, cioè se ci si possono dare informazioni per quanto riguarda la situazione nei campi profughi. Per esempio Al Hol e Altenis, perché anche di quello si sente parlare purtroppo poco, e anche della rinascita o comunque della situazione delle cellule jihadiste che sono ancora presenti. Grazie.
Sono Cosimo, vengo da Brindisi, della rete pugliese. Allora, quello di ragionamento che faceva Ilmaz, no? Un pochettino tracciava un quadro della situazione, per cui noi in questi mesi, anche nel periodo di lockdown, abbiamo visto, abbiamo notato, abbiamo osservato tutto quello che è avvenuto nel Mediterraneo, non solamente sulla questione, diciamo così, che riguarda i rapporti della Turchia con i curdi, Siria, Iraq, eccetera, eccetera, ma soprattutto i posizionamenti della Turchia nel bacino del Mediterraneo. Per cui questa cosa qua ci dovrebbe incominciare a preoccupare da vicino, cioè per avere una visione d'insieme rispetto a una direzione che adesso la Turchia sta prendendo sul quadro, sullo scacchiere internazionale, ma soprattutto sullo scacchiere del Mediterraneo, perché vuole in qualche maniera legittimarsi, oppure come se volesse trovare delle scuse per aumentare il consenso interno, il governo di Erdogan, no? E proprio perché è di fronte a diverse difficoltà che tutti quanti conosciamo. Per cui questo è un momento per cui dovremmo alzare un pochettino l'asticella del ragionamento. Dovremmo cominciare a porre le questioni vere e a porre le domande non a noi stessi, ma a chi poi, diciamo così, deve darci le risposte in termini istituzionali, in termini politici. Per cui i rapporti tra Italia e Europa rispetto ai rapporti Italia-Turchia, Turchia-Europa, diventano fondamentali. E chi le andiamo a chiedere? Ne possiamo parlare tra di noi? No, dovremmo incominciare a trovare uno strumento che ci possa consentire di portare diciamo così, queste nostre istanze al Parlamento italiano, al governo italiano, al Parlamento europeo, cioè non solamente per il discorso, diciamo così, legato alle cose che già conosciamo in passato sul tema dei diritti umani, sul tema del eccetera eccetera, ma proprio con questa spinta che sta avvenendo da parte della Turchia, perché nonostante tutto non si sta fermando il mercato delle armi. L'Italia comunque è invischiata in questa storia, anche l'Europa, anche gli Stati Uniti, quindi gli strani intrecci tra Stati Uniti, Turchia, Russia, che poi a qualcuno ancora mi deve spiegare dove sta la parte della ragione, perché è tutto confuso tutto questo scenario, no? Se gli americani non dicono niente alla Turchia perché sta prendendo le armi dalla Russia, i missili S-400, quelli come si chiamano là, eccetera eccetera, per cui no, dobbiamo capire il gioco fino a quanto se la candela vale il gioco. Per cui dovremmo discutere di questo, e anche il discorso del Consiglio d'Europa, ritornare sul apprezzare il Consiglio d'Europa, perché avere il Consiglio d'Europa, che è l'organismo europeo deputato al rispetto dei diritti umani, eccetera eccetera, avere elementi come rappresentati come la Turchia e come anche l'Azerbaigian, adesso lo vediamo impegnato anche nella guerra, in quel conflitto del Nagorno-Karabakh, che è appoggiato anche dalla Turchia, per cui anche questo è un elemento che dovremmo diciamo così, mettere nelle mani della discussione diciamo così, pubblica al nostro governo, perché a loro dobbiamo chiedere le cose, lo chiediamo pubblicamente, non che andiamo a buttare a casa solamente mi dici come mai così colà, no, lo devi spiegare a tutti quanti quali sono i rapporti, dove stanno le difficoltà, dove sono gli interessi, se sono gli interessi di Finmeccanica, se sono gli interessi di Pirelli, se sono interessi della Fiat, se sono interessi cioè voglio dire, ci abbiamo un sacco di cose da fare, almeno per quanto riguarda noi italiani, noi Italia, no? Perché diciamo così, affrontare queste questioni poi di rimbalzo ti catapulti anche nella questione curda, no? Il tema dei diritti umani, eccetera, eccetera. E qui quello che lo scenario che abbiamo davanti è talmente complesso che dovremmo incominciare a raccoglierci un pochettino su alcune questioni, che sono delle questioni molto importanti. Per cui finisco. Quindi poniamoci degli obiettivi d'ora in avanti. Adesso poi pomeriggio faremo un pochettino di la discussione dell'organizzazione e cose varie, vediamo le proposte, però incominciamo già a pensare a degli obiettivi che dobbiamo raggiungere, perché il lockdown ci ha in qualche maniera penalizzati. Dopo l'assemblea di Firenze, che avevamo tracciato un pochettino alcune questioni, alcuni obiettivi da raggiungere, poi è stato messo in discussione, no, dagli eventi, però ritorniamoci, perché non possiamo essere, diciamo così, inermi o indifferenti, no, indifferente non è brutto la cosa, no? Cioè, essere un pochettino, diciamo, aspettare che le soluzioni ci cadano dal cielo, da noi dipende, cerchiamo di fare qualche cosa di nostro, no? Se è vero, anche perché non solamente la questione curda, il discorso della liberazione di Öcalan, il tema della repressione è un tema centralissimo in Turchia, come lo sta diventando anche in Cile, come lo sta diventando anche, no? Oltre alle storie che sappiamo in Palestina, eccetera eccetera, quindi questi sono temi universali che ci trovano coinvolti un pochettino tutti. Allora, avere una visione d'insieme e cercare di intervenire proprio adeguatamente, anche modularmente, no, sulle questioni, dovrebbe consentirci di farci fare un saltino in più, no, rispetto
no, a dare, che poi vogliamo parlare anche del confederalismo democratico, possiamo portarlo pure ai partiti, possiamo portarlo ai sindacati, possiamo parlare di tutto, però se ne parliamo tra di noi a un certo punto dobbiamo trovarci anche gli strumenti per poter diffondere queste nostre proposte, queste nostre idee anche a quelli lì che di queste questioni non se ne fregano, cioè che non hanno, perché io mi ricordo, no, dicendo con un compagno stamattina, no, il film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza, e non so quanti di voi l'avete visto, questo è emblematico e ci fa pensare a come siano gli interessi superiori alla difesa dei diritti umani, per cui noi dobbiamo ribaltare questo paradigma, lo dobbiamo ribaltare proprio completamente e dipende da noi.
Grazie. Sono Antonio di verso il Kurdistan. Ma a me sembra che la situazione certamente sia complessa, però c'è un problema che si va schiarendo, che si va delineando. Praticamente Erdogan che cosa ha fatto? Ha cancellato l'opposizione, ha incarcerato l'opposizione che c'è in Turchia. Tutta l'opposizione in carcere, basta pensare ai due copresidenti, ai due ex copresidenti del più importante partito di opposizione, l'HDP, sono in carcere dal 2016 senza praticamente un'accusa concreta, con un tribunale che dice di rilasciarli e un altro che li rimette in carcere. C'è Öcalan che sta raggiungendo gli anni di detenzione di Mandela, 22 anni di carcere, e quindi addirittura il Comitato contro la tortura d'Europa ha detto che non è possibile, insomma, anche se poi non ha fatto nulla da questo punto di vista. Ci sono le carceri che sono piene di detenuti politici, 50.000 detenuti politici, con le cose che sono successe anche ultimamente, gli scioperi della fame fino alla morte fatti dalla sinistra turca, eccetera. E contemporaneamente, almeno dalle cose che si dicono, dai dati che ci vengono comunicati, Erdogan è in caduta libera, è al 30% di consensi, se si andasse alle elezioni non avrebbe sicuramente la maggioranza. Nello stesso tempo sta portando, per risolvere i propri problemi interni, quindi crisi economica, disoccupazione, mi diceva un giornalista turco, che praticamente a Istanbul la strada principale è completamente deserta, il bazar è deserto, i negozi sono chiusi. Quando va là qualcuno, i giovani gli chiedono come si fa a venire in Italia e in Europa, la gente vuole scappare. Per cui Erdogan che cosa ha fatto? Molto intelligentemente ha portato il problema fuori, e quindi la guerra in Siria, la guerra in Libia, il problema delle risorse petrolifere, delle risorse di gas nel Mar Egeo, la Patria Blu, il Nagorno-Karabakh adesso. Ecco, forse da questo punto di vista mi viene da dire che ha fatto un passo un po' più lungo della propria gamba, perché qui ci sono coinvolti gli interessi anche delle multinazionali, e la Total, e l'Eni, eccetera, e quindi questo comincia a diventare un problema. Sono coinvolti interessi anche di potenze dell'Unione Europea, tipo la Grecia, l'Italia, al di là dell'Egitto e degli altri paesi. Quindi la situazione non è così chiara, così tranquilla per questo personaggio, che sta, ovviamente, che in questo momento domina la Turchia, ma sta ricattando un po' tutti, da un punto di vista sta ricattando l'Europa, sta ricattando tutta una serie di altri paesi. Ecco, l'Europa balbetta, ha rinviato la decisione, ieri sentivo il telegiornale che ha rinviato la decisione sulle sanzioni a fine anno, quindi è già il secondo rinvio da questo punto di vista rispetto ad una situazione così grave. Sulla Bielorussia si dice di tutto e va bene, ma su questa questione si tace, perché ci sono degli interessi corposi soprattutto da parte della Germania. Che cosa manca? manca un'iniziativa politica forte nostra. Questo manca. Un'iniziativa politica forte nostra che faccia porre in primo piano questo problema della Turchia, del ruolo che ha la Turchia. E quindi io, vabbè, adesso c'è la campagna per Öcalan, questa è una grande occasione anche per porre con forza questo discorso di iniziativa politica, sapendo che il problema oggi è la Turchia e non un altro. Noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla Turchia, sul ruolo che ha la Turchia. Giustamente qualcuno diceva, Ilman diceva, non è un paese autoritario, è un paese fascista. È un paese fascista. Simile, mi viene da dire, a quello che è stato il ruolo di Pinochet in Cile. Simile da questo punto di vista. Che cosa ha fatto Pinochet? Gli spariva la gente, uccidevano, incarceravano. E che cosa sta facendo Erdogan al proprio interno? Sta facendo le stesse identiche cose. Quindi, allora c'era un grande movimento per il Cile. Oggi manca un grande movimento contro la Turchia. E questo è un ruolo nostro. Siamo pochi, siamo deboli, ma questo è un ruolo che dobbiamo mettere in campo. E poi c'è un ruolo da parte nostra, ecco, proprio delle associazioni, dei movimenti. Sostanzialmente c'è un problema che scoppierà a breve, che è quello dell'acqua. Il progetto GAP è quasi ultimato. Le terre di Mesopotamia, che un tempo erano la patria dell'agricoltura, stanno diventando desertiche, sia in Siria che in Iraq. C'è un grande movimento in Iraq, Save the Tigris, contro le dighe che stanno costruendo e quindi contro il contenimento dell'acqua. Non solo, Erdogan vuole intervenire sul Mansur, sulle fonti del Mansur, vuole intervenire sul lago di Van, eccetera. Questo è un problema che non riguarda solo la Turchia, riguarda tutto il Medio Oriente. Per noi l'acqua, lo abbiamo sempre detto, deve essere anziché una fonte di rivalità, una fonte di pace, una fonte di convivenza tra tutti i popoli e i paesi del Medio Oriente. Ecco, noi dobbiamo riprendere su questo, che è un grande tema, dobbiamo riprendere un ruolo, un'iniziativa. Non abbiamo detto, mi spiace dirlo, ma abbiamo detto poco, quasi niente su Azankeyf. Scusate, Azankeyf, 12.000 anni di storia, è stata completamente sommersa. Lì è stata costruita, dopo quella delle Grandi Gole, la più grande diga del mondo. Non si è più detto niente, vabbè, c'era il lockdown, però questo è un tema importante. Di lì si parte, c'è Azankeyf, c'è il Mansur, c'è il Van, c'è Azankeyf, dove la Turchia ha bloccato l'acqua per 500.000 persone in Siria. E questi sono tutti i temi che ci devono vedere impegnati. La battaglia per l'acqua non si fa all'interno dei confini di un paese, dell'Italia, eccetera, ma si fa a livello generale. Questa è una grande battaglia che noi possiamo portare avanti. E l'altra, qualcuno l'ha detto, lo voglio riprendere, c'è adesso, sta diventando sempre più attuale, il progetto di Schengen. C'è un accordo tra il governo Barzani e il governo iracheno, per togliere praticamente l'autonomia Schengen. Noi dobbiamo rovesciare questo paradigma. In che modo? Costruendo iniziative dal basso, costruendo progetti di solidarietà, dicendo che Schengen per noi è importante, che gli yazidi sono importanti. Alla yazida, a Nadal, hanno dato il premio Nobel per la pace. Oh, se ne sono tutti dimenticati. Noi dobbiamo rilanciare questa grande battaglia. Che cosa possiamo fare noi qui? Noi possiamo fare iniziativa politica e progetti di cooperazione dal basso. Però bisogna farli. Bisogna costruirli, bisogna lavorarci. Noi abbiamo questo progetto per Schengen, che ci ha fatto pervenire Ilmaz. Un progetto per un ospedale in queste zone di montagna, dove non esiste niente. Ho finito. Dove non esiste niente, un progetto per 156.000 euro. Ovviamente noi siamo una piccola associazione, non ce la possiamo fare da soli. E quindi chiediamo un contributo, abbiamo chiesto all'Arce, eccetera, per farlo e per farlo anche velocemente. Ecco, noi dobbiamo lavorare su questo terreno, sul terreno del nuovo internazionalismo, della diplomazia dal basso, della cooperazione dal basso.
Mi chiamo Angela, sono una compagna di Rifondazione Comunista. Io seguo la questione curda, siccome sono una vecchia persona, come dicono i curdi, seguo la questione curda dal 90, dall'inizio degli anni 90. E devo dire che in tutti questi anni abbiamo vissuto momenti di entusiasmo, speranza, ad altri momenti veramente terribili e dolorosi. Eravamo speranzosi quando si sembrava che i negoziati fra il governo turco fascista e il movimento curdo fosse possibile portarli avanti. Tutto è stato vanificato. E è seguita una ferocissima repressione dopo che Erdogan si è auto-organizzato il golpe, e questo è stato un pretesto per incarcerare, per ridurre anche le forze armate turche a semplici obbedienti al governo e al suo potere. Abbiamo seguito in questi mesi, purtroppo a distanza, e non abbiamo potuto farlo attraverso altre iniziative, quello che è accaduto nelle carceri, gli scioperi della fame che abbiamo potuto soltanto assistere e dare la nostra solidarietà, ma non abbiamo potuto fare altro. C'è stato il 10 di ottobre recentemente questa marcia internazionale per Öcalan, qualche realtà si è mossa, però non siamo riusciti a fare una grande manifestazione o a Milano o a Roma, ma soltanto piccoli presidi. E credo che dovremmo concentrare la nostra attenzione sulla Turchia. Poi lo so, c'è il problema della Siria, della Grecia, della Libia, pericolosissima, perché quello che sta facendo Erdogan in Libia arriverà sulle nostre coste, noi ci affacciamo sul Mediterraneo e lì interverrà duramente. Con il silenzio assordante dell'Europa, dell'Italia, del nostro non ministro degli esteri, perché non esiste, e quindi io credo che la nostra azione futura sia innanzitutto quello di ricompattarci, noi che abbiamo a cuore la sorte di questo popolo. Fra parentesi, mi dicevano gli avvocati che conosco che tutte le domande di protezione umanitaria che arrivano sia dalla Siria che dalla Turchia vengono respinte, questo è anche un fatto molto grave, perché in Turchia si muore, si viene incarcerati, si viene torturati, ma l'Europa è sorda, l'Italia non vuole vedere, non vuole sentire. Quindi io vorrei che si concentrasse appunto l'attenzione sulla Turchia e ci fossero iniziative coordinate tra di noi attraverso anche la rete Kurdistan. Nella seconda parte di questi nostri lavori vedremo come organizzarci, se a livello regionale, se a livello nazionale, vedremo come. Ma è necessario assolutamente riprendere in mano la situazione e non perdere mai di vista quello che sta accadendo là, la violazione dei diritti umani, soprattutto la condizione delle donne, e soprattutto dobbiamo avere la speranza che il confederalismo democratico che abbiamo visto applicato in Rojava possa essere di esempio, come già stato detto, sia per noi che per altri popoli che vivono condizioni di repressione. Grazie.
Se non c'è nessuno, io faccio una piccolissima parentesi. Come Rete Gin, in specifico nodo milanese, ma in generale come Rete Gin, ultimamente ci siamo proposte di creare degli eventi ripetibili in format. Ora vi spiego perché questa cosa. Cioè, un nodo di una certa città crea un evento, per esempio a Milano recentemente abbiamo organizzato una rassegna di film del Kurdish Film Festival, e formattizzarlo ci facilita il passare questo evento poi agli altri nodi, in modo da sgravare le compagne degli altri nodi dall'organizzazione di qualcosa da zero, che è un piccolo aiuto che internamente insomma, ci dà comunque una grossa mano. Perché vi dico questa cosa? Vi dico questa cosa perché le compagne e i compagni che hanno parlato finora hanno proposto un sacco di progetti, hanno fatto presente che ci sono progetti, campagne, eventi, cose che possiamo organizzare e fare. Io credo che Rete Kurdistan debba servire anche a questo. Rete Kurdistan, essendo una rete nazionale tra tutte le compagne e i compagni che sostengono la rivoluzione del confederalismo democratico, ecco, ci deve servire a metterci appunto in contatto, a metterci in rete, e forse questo piccolo spunto può facilitare la diffusione degli eventi e l'organizzazione nei vari nodi territoriali. Quindi un piccolo spunto, teniamolo in mente, perché soprattutto in un momento in cui le forze sono poche, c'è un possibile secondo lockdown, insomma non è sicuramente facile portare avanti decine di campagne diverse, decine di eventi differenti, no? Potrebbe essere un pochino complicato. Ecco, magari teniamoci in contatto da questo punto di vista, ricordiamoci che se si crea un piccolo format le compagne e i compagni delle altre città lo possono ripetere più facilmente, sono già facilitati.
Ciao, sono Tom. Dico solo perché hai tirato fuori questo argomento ed è era una cosa che mi è venuta in mente prima, parlando con altri compagni. Visto che adesso le nuove tecnologie ci sono e visto che appunto si va contro il nuovo lockdown, visto che molto spesso le iniziative che vengono fatte per il Kurdistan sono anche molto visuali, sono spettacoli di teatro, sono short, sono corti, insomma, filmati, eccetera, eccetera. Sarebbe interessante mettere insieme, come Rete Kurdistan, una piattaforma. Cioè, ce ne sono molte piattaforme internet da poter utilizzare, e studiare il modo di poter avere un canale per la Rete Kurdistan, perché oggi come oggi è uno dei modi più semplici per arrivare anche ai ragazzi più giovani. Io per la mia età insomma non ne faccio uso, però molto spesso i ragazzi stanno su internet a guardare queste piattaforme in cui si vedono in streaming, la maggior parte sono dedicate ai giochi e a queste cazzatelle qua, però utilizzarle magari per uno scopo più serio potrebbe essere interessante, adattandole appunto a quello che viene fatto, mettendo anche i dibattiti. Ho visto che adesso Serkan ha già messo su Zoom il dibattito di oggi, quindi proviamo a strutturare qualcosa in questo modo, in maniera da arrivare più lontano. Se ne parlava prima con dei ragazzi che vogliono fare uno spettacolo teatrale, gli spettacoli teatrali sono sempre più chiusi, sempre più ristretti, i cinema sono sempre più chiusi, più ristretti, facciamo in modo che quello che viene organizzato, che le fatiche che vengono messe, che non possono più essere donate a un grande pubblico, cerchiamo almeno di spostarle su un canale che il pubblico può raggiungerlo più facilmente. E lì poi si attraggono anche soldi, insomma, si attraggono anche qualcosa che non fa male al movimento.
Sono Maria Deration e un'idea che mi è venuta adesso, sono greca e quindi un po' il nemico comune, quindi visto che voi siete pochi, noi siamo pure pochi, e possiamo unirci, nel senso alle prossime manifestazioni, possiamo provare a fare una manifestazione dove io come posso aiutare attraverso i social che abbiamo la nostra comunità, trovarsi insieme. I greci sono molto solidali con il popolo curdo e già prima ricordavo tante manifestazioni che si facevano negli anni 90, alla fine anni 90, nel 98, quindi posso lasciare il mio contatto e cercare di organizzare una cosa insieme magari, sia a Bologna che a livello nazionale.
Ciao, sono Roberto, vi ringrazio per quello che fate, singolarmente come associazioni. Quello che ho sentito qui sono parole che mi hanno colpito. Prima c'è stato un compagno che ha fatto un paragone tra Mandela e Ocalan. Qual è la differenza? Che Mandela era l'apice di un sentimento enorme, diffuso, mondiale. Quindi, arrivare alla liberazione di Mandela in una maniera così indolore, quasi senza colpo ferire, è stata una soluzione, una situazione che ci siamo trovati lì. Tutti facevano, c'erano grandi concerti che propugnavano questa cosa, che propugnavano la fine dell'apartheid. Non è finito l'apartheid, non è finito il razzismo, ma queste cose sono sentite. Questo perché non vorrei, o perlomeno non prendetelo come una critica al vostro operato, perché non sono assolutamente né le mie intenzioni né un mio modo di sentire. Vi ho detto, vi apprezzo molto. La questione è questa: bisogna uscire dal ghetto, bisogna fare in modo che le operazioni che facciamo, le iniziative, non rimangano all'interno delle iniziative stesse. Ho fatto 45 anni di giornalismo e so bene che vengono cancellate le notizie. So, mi sono trovato a una manifestazione per curdi e Repubblica diceva non interessa. Andavano tutte le manifestazioni di qualsiasi problema, che proponessero qualsiasi problema sul giornale, anche in maniera così pretestuosa per dire avete visto, vi abbiamo dato visibilità, quella no. Allora è importante uscire dal ghetto informativo. Bisogna far sapere le cose, bisogna rendere visibili non solo le cose che fa Rete Kurdistan, ma la situazione che c'è. Ora, proprio perché le donne sono centrali in Rojava, e Rojava è centrale nella questione curda, almeno in questo momento, è possibile chiedere alle donne di espandere il loro sentire, e le donne arrivano molto più in là che non le azioni politiche connotate da una parte politica. La donna è trasversale, evidentemente. Alla donna è difficile dire no, non la penso come te. È difficile che un'altra donna dica no, non la penso come te, sia per politically correct che non. Ma la cosa che io trovo interessante è appunto, in un momento di lockdown o di pandemia, tutti i sentire sono buttati sul proprio ego, sulle proprie necessità, sulle proprie difficoltà. Quindi è difficile chiedere simpatia o di fare una serie di partecipare a delle iniziative. Però si può espandere l'informazione, proprio perché esistono le nuove tecnologie, che non sono più nuove. Esiste un modo di entrare con la comunicazione, anche, siamo tanti con i capelli bianchi, anche dal punto di vista dei linguaggi giovanili, che non possono essere lasciati a quando ne avranno voglia si informeranno. Bisogna fare cambiare un passo dal punto di vista informativo, dal punto di vista dell'espressione delle necessità, ovviamente tenendo al centro sia la questione del presidente Ocalà, sia la questione del popolo curdo, sia la questione del mercato delle armi. Una notizia che non avete visto, che avete visto immediatamente scomparire, non pubblicata, quando i camali del porto di Genova si sono rifiutati di scaricare o di caricare una nave. Quelle notizie non sono state date dai grandi media in assoluto, o sono state messe sul sito, sull'home page, e poi sono scomparse immediatamente. Questo significa una volontà precisa. Quindi bisogna trovare un modo comune, e non dei modi singoli, ma un grande canale informativo, un grande linguaggio, perdono per l'uso dell'aggettivo grande che sembra che risolva, ma non risolve niente, trovare un linguaggio che riesca a essere trasversale e a entrare, a interessare le persone. C'è bisogno del sentire di tutta la nazione, di tutte le nazioni. Non può restare una cosa qua dentro e noi partecipiamo, voi fate le riunioni e non esce da qua. Le cose devono uscire da qui e devono arrivare nelle case delle persone il più normale possibile. Quando loro avranno idea di questo sentire, del problema dell'acqua, Angela ha detto benissimo, ci sono problemi colossali, colossali. L'acqua, la cultura, la musica. È possibile che tre ragazzi muoiano per sciopero della fame e che la gente si disinteressi? Io lavoro moltissimo nel campo musicale, mi sembra impossibile che nessun musicista dica partecipiamo, facciamo qualcosa. Per cui, niente, queste sono le mie idee, le idee che vi do, e sono disponibile a collaborare comunque. Grazie.
Ciao a tutte e a tutte, Andrea, Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Io prendo un po' spunto da quello che ha detto la compagna della Rete Gin, perché un po' quello, venendo da una piccola media città, un po' quello che mi viene da riflettere è che Rete Kurdistan in questo momento, in questo spazio politico della mattina e del pomeriggio, potrebbe provare a costruire, a mettere in campo una sorta di azioni comuni con un paio di rivendicazioni chiare che possano essere pensate in maniera replicabile in ogni città e che siano una sorta di scintilla che poi ogni singola realtà, in base anche alle sue forze, al momento o meno, capisce come declinare, no? Magari nelle grandi città dove ci sono più persone, più forze anche di coinvolgimento, quando ci sono le condizioni possono anche tramutarsi in iniziative di piazza, così come altre realtà possono farle magari dentro i propri spazi, attacchinaggi, eccetera, eccetera. Delle campagne su un paio di temi che siano delle campagne complessive, che vadano da una campagna grafica, da una campagna che possa quindi anche aggredire gli immaginari, che possa rompere anche il silenzio mediatico, trovando delle altre forme di muoversi, appunto sfruttando degli altri strumenti che non per forza sono i social media, ma sono un po' tutti gli altri apparati di comunicazione che
che spesso ci tengono insieme. In più, con questa logica, anche se si andasse di fronte a nuovi lockdown o comunque limitazioni della mobilità, pensandole in campo, diciamo, locale, si potrebbe benissimo rompere questo tipo di problematica e provare ad agire proprio anche nella comunicazione diretta. In più, io credo che questi temi dovrebbero trovare un po' la sintesi tra la lettura, diciamo, politica di fase e la possibilità di essere con capibili dalle persone, per uscire un po' dalle maglie dell'essere sempre solo una dimensione militante, no? La grande rivoluzione del confederalismo democratico in Rojava è riuscita a muovere quel tipo di immaginario e allargarsi, però è stata anche velocemente poi silenziata. Quindi partendo da campagne anche che parlano alle persone, come per esempio i finanziamenti alla Turchia che l'Europa prende, pensiamo che possa essere appunto un pezzo di scintilla che ci permette di operare nei diversi territori e facendo breccia da questo tipo di partenza, poi si può allargare il discorso e arrivare anche catturata l'attenzione, catturata la vicinanza, fatto capire perché è importante le forme di internazionalismo e di rapporto con gli altri paesi, anche poter raccontare un pochettino di più e puntare un pochettino più in alto. Quindi insomma, questo un po' in questo momento quello che veramente con la nostra visuale ci sentiamo di condividere.
Buongiorno a tutti e a tutti, Michele Bulgarelli, FIOM Bologna. Abbiamo ascoltato Ilma anche al Comitato Centrale della FIOM quando erano i giorni dell'attacco ad Afrin. Due osservazioni: da un lato pensiamo possa essere, parlavamo con i compagni, utile approfondire i contenuti del confederalismo democratico, della sua proposta, allargando rispetto al, con l'obiettivo proprio di allargare la discussione anche ai compagni, per esempio, dell'Assemblea Generale della FIOM di Bologna, quindi anche ai delegati e alle delegate. Tra l'altro, mi ricordo in quei giorni i delegati delle aziende bolognesi del gruppo Volkswagen avevano preso una posizione chiedendo alla Volkswagen di non fare gli investimenti in Turchia. Infatti poi, secondo me, anche per ragioni di marketing, diciamo così, la Volkswagen dirottò gli investimenti della nuova fabbrica in Bulgaria in quei giorni lì, in cui stavano decidendo dove allocare un nuovo plant produttivo, non certo per la presa di posizione dei delegati della Ducati, della Lamborghini, però quel momento ci dimostrò che avevamo seminato bene con la partecipazione alle manifestazioni, perché quasi in automatico i nostri compagni in fabbrica avevano accettato di prendere quella posizione. L'altra idea invece di provare, mi ricordo avevamo parlato con Meti in quei giorni, nel momento in cui noi intorno al 25 aprile proviamo a fare un'assemblea all'anno nelle grandi fabbriche a tema non temi lavorativi ma i temi della giustizia sociale, di provare se sarà possibile fare le assemblee anche con esterni in modo diffuso nella prossima primavera, identificare una o due aziende dove proviamo a portare, quindi non solo ai delegati, ai rappresentanti sindacali della FIOM, ma ai lavoratrici e lavoratori, l'esperienza, perché penso che proprio con l'obiettivo di allargare, di costruire un consenso ampio. Quindi ovviamente tenete botta e grazie soprattutto per quello che fate, perché la rivoluzione del XXI secolo secondo me parla ben oltre al Medio Oriente, parla anche a noi.
Salve a tutti, sono Riccardo Gandini dei Giovani Comunisti, la Giovania di Rifondazione. Sono state già dette tantissime cose, quindi non mi dilungo, Noi da anni, insieme anche alla Fondazione, ci siamo impegnati per la causa dei curdi, del popolo curdo, perché riteniamo sia una delle tante battaglie nel mondo che vadano sostenute contro governi liberticidi come quello turco. Io poche cose da dire. È vero che ultimamente la causa curda purtroppo ha ricevuto meno appoggio ed è meno sentita anche dalla gente. Io penso che un elemento che ho sempre tirato fuori a varie assemblee e quant'altro, anche per sensibilizzare le persone, è purtroppo sembra brutto dirlo così, ma è proprio l'odio, nel senso Erdogan è un dittatore di fatto che ha dichiarato più volte di voler ricreare l'impero ottomano, e se c'è una cosa che può unificare davvero le persone in questa fase è anche l'odio verso un sistema come quello di Erdogan, liberticida, dittatoriale e imperialista. E non dico impero perché imperialista perché vuole ricreare un impero, c'è poco da dire, quella è la definizione. E un sistema che non è a centinaia di migliaia di chilometri dall'Unione Europea, ma è a un passo dall'Unione Europea. C'è l'Italia, c'è la Grecia, poi c'è la Turchia. Le persone dovrebbero rendersi conto anche di questo, non parliamo di stati lontanissimi, è uno scudo da noi, ha rapporti commerciali con l'Italia, rapporti economici con l'Italia, rapporti militari con l'Italia, e questo è scandaloso e veramente andrebbe davvero tirato fuori con le persone questa cosa, perché è inaccettabile che nel XXI secolo ci troviamo ancora regimi del genere a un passo da casa, regimi che distruggono le case, distruggono i villaggi, oltre a non riconoscere la cittadinanza, la cultura curda, fanno sì anche che vengano cacciati dalla loro terra e che siano costretti ad emigrare in altri paesi, e ciò è assolutamente intollerabile. Io ho avuto diversi compagni, sia iscritti alla mia organizzazione, sia simpatizzanti, giovani curdi, e in Italia vivevano anche bene, però si vedeva davvero il loro desiderio di poter avere una patria che non hanno mai avuto, così come i palestinesi, così come altre comunità, e se non si lotta per questo, non so per quale altro motivo bisognerebbe lottare. Chiudo qua perché appunto avevo poco da dire.